Ed è l'ultima parte del nostro programma questo pomeriggio, sempre diretta qui da Locarno, una parte che già ieri stavamo anticipando, alla quale teniamo molto. Partiamo da qui. Di sé, nella sua autobiografia, scritto «Sono nato a Roma in via 24 maggio, il 12 agosto 1921, e dunque 100 anni fa, a pochi passi dal Quirinale e dalle statue dei Dioscuri». Vale a dire la Roma papale accanto a quella imperiale. Così lo studioso e storico dell'arte Federico Zeri tracciava i suoi confini culturali in funzione del proprio profondo amore per l'arte e l'antichità classica. Zeri fu un viaggiatore instancabile, con una grande passione per l'archeologia del Mediterraneo, ma fu anche consulente di grandi musei, collezionista, polemista, irriverente, caratteristica che ne fece anche un importante ed innovatore personaggio televisivo nell'84 a favore delle telecamere del telegiornale italiano Senza Alcuna Esitazione. Delle teste ritrovate a Livorno e attribuite a Modigliani, disse Soddu Paracarri. E noi oggi, a 100 anni esatti dalla nascita, Federico Zeri lo vogliamo ricordare con una collega e amica di lungo corso, Anna Ottani Cavina. Buonasera, benvenuta a Diderot.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei davvero per aver accettato il nostro invito, professoressa di storia dell'arte italiana alla Johns Hopkins University, presso la sede bolognese, emerito di storia dell'arte moderna presso l'Ateneo bolognese, visiting professor in numerose università statunitensi, e poi ha lavorato alla National Gallery di Washington, presso il Getty Center di Los Angeles, il Metropolitan Museum di New York. E Anna Ottani Cavina ha inoltre fondato e diretto all'inizio la Fondazione Federico Zeri di Bologna, un irregolare di genio che ha vissuto decenni di studio alfieriano, fra biblioteche e musei, con una sete ossessiva di conoscenza. Così, con queste parole, lei, professoressa, lo ha definito in un'intervista, provando a tracciare un suo profilo. Chi è stato Federico Zeri per lei?
Lei ha già usato delle parole perfette per Zeri, e quindi da un lato, insomma, per tutti noi è stato prima di tutto un libro, o almeno una serie di libri. Cioè, l'primo incontro con Federico Zeri era leggendo alcune sue cose, penso per esempio a Pitture contro riforma, cioè libri molto diversi nel taglio, perché c'era da un lato, lei ha detto, storico dell'arte, quindi una conoscenza verticale molto specialistica di connoisseurship, e questo spiega perché lui fosse anche l'advisor da Gianni Agnelli al Contini Bonacossi, al Conte Cini, a Paul Getty, insomma era un consulente molto importante per questa capacità, questo occhio eccezionale, ma dall'altro poi aveva delle competenze molto trasversali che puntavano, attraverso il documento, diciamo, della pittura, a recuperare un tessuto storico, quindi l'iconografia, la storia, la botanica, una conoscenza molto articolata. E quindi prima è stato come una serie di libri, poi nella vita succede che le cose che ami magari a volte diventano anche qualcosa che puoi veramente incontrare, e quindi poi è stata un personaggio, una persona, una figura per tutti noi molto importante. La seconda cosa che lei ha detto, e che mi sembra veramente giustissima, è che la cultura di Zeri era terminata in una dimensione, come posso dire, raro per uno storico dell'arte, cioè veramente enciclopedica. Io in vita mia ho conosciuto solo Umberto Eco che avesse questa capacità di attraversare mille campi e trovare infinite connessioni.
Mi piace ricordare della nostra ospite Anna Ottani Cavina anche alcuni libri che ha pubblicati molto recentemente nella collana Imago, collana preziosa per Adelphi, Una panchina a Manhattan, molto recente, 2019, e Terre senza ombra del 2015. Dicevamo, e lei ce l'ha appena ricordato utilizzando proprio questa parola, no? Un uomo dal sapere enciclopedico che è stato, va detto, uno dei massimi storici e critici dell'arte del Novecento, partendo dai suoi libri e poi dalla sua attività di consulenza, di collaborazione con importantissime istituzioni. Di lui si diceva che fosse burbero e scontroso, di sicuro era diretto e sincero, tutte caratteristiche che lo resero però anche scomodo per certi versi.
Allora, qualcosa sono d'accordo, su qualcosa non del tutto. Cioè, scomodo naturalmente lo era, perché era un uomo molto libero, cioè Zeri non lo potevi addomesticare, non apparteneva alle varie organizzazioni, diciamo, universitarie, politiche, di sacrestia, cioè era qualcuno che aveva una competenza precisa e che non apparteneva a nessuna di queste costruzioni. Però, per esempio, anche nel suo attacco verso l'università, alla fine lui ha lasciato quasi tutto all'università, all'Università di Bologna, dalla fototeca alla biblioteca alla villa. Nei suoi attacchi anche anticlericali, lui, tra le cose più belle delle sue collezioni, le ha poi donate ai Musei Vaticani. Quindi, insomma, era una figura complessa che sapeva lanciare degli strali, ma anche distinguere, insomma. E quindi scomodo senz'altro, perché era un uomo veramente libero. Impopolare non so, io credo viceversa che fosse un uomo molto amato dalle persone, perché è prestissimo lui diventa un personaggio televisivo, ma di una popolarità strepitosa. Se posso ricordare un dettaglio, certo. Una sera eravamo a Torino e eravamo al Lingotto, dove si era fatta una riunione per la selezione di alcuni dipinti. All'uscita abbiamo preso un taxi, il tassista lo riconosce immediatamente e con una adesione a questa figura che diceva cose molto alte, paradossali, provocatorie, difficili, ma in una maniera così chiara, che così intellegibile, che aveva un larghissimo pubblico. Insomma, nacque un dialogo, per cui ce lo portammo a cena questo tassista con noi, e lui alle stelle all'idea di essere con Federico Zeri, che non era scontroso e burbero, era un uomo di una delicatezza, di una gentilezza, di un'accessibilità veramente, a mio parere, quasi uniche.
Grande generosità.
Si dimenticavi a volte chi era lui, da tanto era facile. Scusi.
Tanta generosità, anche lei ha ricordato il lascito all'Università di Bologna, che adesso è un patrimonio pubblico di libera consultazione. Lei a lungo ha diretto e fondato la fondazione che porta il suo nome, dove ci sono migliaia e migliaia di testi e di cataloghi d'arte riuniti e organizzati per la consultazione. Federico Zeri in questo contesto ha lasciato un'impronta nel mondo dell'arte, della storia dell'arte, enorme. Però, malgrado venisse spesso anche chiamato maestro, non ebbe mai una cattedra.
Allora, i punti che lei mi chiede sono due. Da un lato è vero, cioè in realtà lui non è che ha fatto un lascito, come a volte accade, della biblioteca, ha fatto veramente una donazione di tutto stupenda, perché oltre a Bologna lui ha lasciato dei dipinti al Museo Poldi Pezzoli, ha lasciato la sua stupenda collezione di sculture non archeologiche all'Accademia Carrara, ha lasciato i pezzi più belli della sua collezione archeologica ai Musei Vaticani, e poi all'Università di Bologna ha lasciato effettivamente la villa, la biblioteca con questi cataloghi d'asta, e poi con questa aggregazione tematica che noi abbiamo salvato, perché abbiamo voluto dare il piacere a chi viene di andare a Scaffale, e se sceglie un argomento, non so, Piero della Francesca, ritrova attorno una costellazione di libri che Zeri pensava potessero servire a capire meglio quel mondo. E poi questa fototeca, che è sicuramente la fototeca più privata, più importante nel mondo, in quanto non solo per la rarità delle fotografie e delle immagini, per la quantità enorme, ma per tutto il valore aggiunto che sono tutta la serie di indicazioni che ci sono sul verso, tutte scritte a mano da Federico Zeri, la provenienza, il restauro. Poi pensi che, non so, di un dipinto lui a volte ha 7-8 fotografie che appartengono a momenti diversi, e quindi tu puoi, come in un malato hai l'anamnesi, cioè la sua storia, fai una cartella clinica, tu vedi il dipinto prima che fosse restaurato, quando è stato decurtato e poi come è stato ripulito, cioè ti permette di avere una documentazione come non c'è in nessun altro posto. Allora, quello che credo vada aggiunto in tutto questo è che il lascito è assolutamente unico, però quando non c'è un endowment in Italia è molto difficile rendere poi disponibile questo lascito. E ecco, questa sfida come Università a Bologna l'abbiamo proprio presa come qualcosa che volevamo provare, che se qualcuno fa un dono allo Stato, lo Stato risponde. E quindi io ho avuto un rettore, Piero Ugo Calzolari, a quel punto, il quale era un ingegnere elettronico, il quale proprio ha trattato con Microsoft, abbiamo ottenuto questo accordo simbolico per i primi software a un euro, insomma, e siamo partiti con questo database che ha permesso di restituire alla comunità scientifica nel giro di pochi mesi, perché io avevo visto altre volte, non so, a Washington, che si cominciava tutta questa catalogazione digitale e si arrivava alla lettera B, perché i campi erano troppi, perché non era stato, le persone che ci lavoravano pochissimo. Il punto qui era di arrivare in fretta a rendere disponibile questo materiale, sì. Non solo, ma secondo me anche a salvare il lavoro di Zeri, tutto quello che Zeri non ha pubblicato e che aveva già nelle cartelle risolto, ritrovato, messo insieme. Su alcuni pittori come Crivelli lui aveva fatto fare delle campagne fotografiche sterminate, aveva lavorato enormemente, poi il libro non l'ha scritto, però in questo modo abbiamo anche tutelato il suo lavoro, cioè ognuno può pescare e lavorare, ma si sa fino a che punto in queste aggiunte, in queste note che poi abbiamo in parte criptato, perché a volte ci sono dettagli, collocazioni, indirizzi personali, insomma non è semplice questo lavoro, ma credo che questo abbia cambiato il modo di studiare, sì, la storia dell'arte, perché è stato il primo database della pittura italiana che sia online.
Ed è anche, no, ma per carità, ascoltando le sue parole, seguendo il filo del suo discorso, viene in mente che la fondazione Zeri in realtà restituisce anche il laboratorio Zeri, cioè il laboratorio culturale, e anche il metodo Federico Zeri, che è importantissimo per avvicinarsi allo studio della storia dell'arte, seguendo ad esempio quel tipo di impostazione. Noi ci dobbiamo fermare qui, abbiamo ricordato e ne siamo felici con Anna Ottani Cavini.
Posso solo aggiungere una cosa sola, cioè quando lei prima diceva una persona scomoda perché ha fatto una serie di denunce, ecco, c'è una differenza secondo me profonda tra gli showman poi che sono venuti, che il lamento, l'urlo, a volte Zeri era di un silenzio assoluto e faceva vedere che raccattava delle lattine nella viappia e questa era la denuncia del degrado che aveva una forza, ma tutte queste sue denunce a Palazzo Reale, a Milano, alla Venaria, erano costruttive, cioè hanno portato al ripristino di quelle situazioni, lui conosceva perfettamente come recuperare, cioè io trovo che questo era molto serio in Zeri, che la denuncia era funzionale a una presa di coscienza e a una mettere davanti a delle responsabilità, insomma è molto diverso dal talk show che ci, certo, prende a volte.
Venaria Reale oggi è una realtà forse anche proprio soprattutto grazie a Federico Zeri. Allora, dicevamo 100 anni dalla nascita, proprio oggi, di Federico Zeri, l'abbiamo ricordato, e grazie molte per questa sera con Anna Ottani Cavina. Le auguro una buonissima serata e a risentirci.
Grazie a voi per l'invito.